Negli stessi anni in cui Artaud dunque sta elaborando questa prospettiva nuova, questa via possibile per lui di una ricerca praticabile nel teatro, la via della crudeltà, la via del ca, la via della incarnazione del punto di ricapitolazione di tutte le forme, la via del diventar crogiolo, ecco, mentre Artaud, negli stessi anni in cui Artaud sta praticando questa via, negli stessi anni, dicevo, egli elabora il progetto di fare un viaggio in Messico, di fare un viaggio in Messico, con l'idea che la cultura tolteca, la civiltà precortesiana, quello che lui spera di trovare ancora, no? Di quella civiltà, nel Messico del suo tempo, bene, che quella civiltà custodisca un segreto, che quella civiltà custodisca anzi il segreto di di quella azione simbolica, di quell'azione compositiva, di quell'azione di danza, avete già capito, che lega e scioglie veramente, che è la radice della cultura. O che, come lui dirà, intitolando così uno dei suoi testi messicani, che costituisce le basi universali della cultura. Basi universali della cultura che sono anche, l'abbiamo già detto, le basi possibili, anzi le basi uniche di quella che potrebbe essere l'unica possibile rivoluzione politica. È molto delicato questo punto che io vi prego di tenere presente e che cercheremo di recuperare, di vedere configurarsi in alcuni testi che adesso vi segnalerò. Vi prego di tenere presente a questo punto delicatissimo, cioè per Artaud la questione della cultura e la questione della rivoluzione e la questione della conoscenza incarnata in un teatro del transformare sono questioni sinonime, sono lo stesso problema e sprofondano nel loro punto di unione in una particolare concezione della materia, della madre materia, della madre scura, una concezione che egli ritiene lontana, diversa e irriducibile a quella del materialismo del suo tempo, del materialismo corrente, del materialismo anche Hegelo marxiano o marxista in questo caso, del materialismo storico dialettico, del materialismo degli empiristi, dice lui, del materialismo debole, del materialismo che in realtà è un dualismo e quindi è uno spiritualismo, come leggeremo adesso. Se non si ripensa l'operare trasformativo della radice materica di ciò che poi noi chiamiamo la differenza tra corpo e spirito, un'altra polarità, ecco, se non si ripensa quella matrice primigenia e reiterata, fuori dal tempo, che ha a che fare con il gestarsi gestuale, no? E la gestazione gestante dei sensi, delle forme, delle cose, delle figure, dei segni, insomma, di quella che chiamiamo la realtà, ecco, se non si vede con chiarezza quel punto, come punto di scaturigine del senso e delle cose, del senso e del mondo, dell'uomo e della terra, come anche dirà Artaud, se non si vede questo, ci si vota inevitabilmente ad un materialismo d'apparenza, in realtà ad un rinnovato dualismo e quindi ad uno spiritualismo correlativo, e ci si vota ad una rivoluzione politicamente inefficace, o una rivoluzione dimidiata, o una rivoluzione, per modo di dire, insomma, no? Che non consegue il suo intento di trasformazione e capovolgimento del reale. Questo tema, cioè il tema della portata politica di quello che Artaud ritiene essere il compito di una cultura rifatta in modo crudele, nel segno del simbolo, diciamo così, ecco, questo tema è al centro delle tre conferenze che Artaud terrà a Città del Messico, di cui dopo vi dirò, e anche di molti degli scritti che nei mesi che che trascorrerà in Messico e gli pubblicherà su riviste locali, in particolare su El Nacional, anche grazie all'aiuto e alla collaborazione di un amico che lo sostenne nei mesi messicani, cioè Luis Cardosa y Aragón. È a questo livello, a livello cioè delle basi universali della cultura, che si può realizzare una rivoluzione totale. Allora, Arto, quando va in Messico, dice chiaramente, no? Proprio lui dice scriverà, in questi testi ho fatto un grande sforzo di chiarificazione, e davvero leggere i testi messicani è sentire lo sforzo e la potenza chiarificatrice di cui questo poeta era capace. Leggere quei testi, dicevo, è fare un'esperienza di grande chiarificazione proprio su questo punto. Allora, prima di entrare, come dire, più narrativamente nella vicenda messicana, di cui vi dirò un po' le premesse, insomma, lo svolgimento, vi leggo così d'emblée un paio di passi che appunto chiariscono questo tema. Le basi universali della cultura. È lì che si deve realizzare la rivoluzione, una rivoluzione politica, se essa deve essere un modo per ricostruire l'uomo e la terra, l'uomo e il mondo. Allora, lui lo dichiara subito quando arriva a Città del Messico, agli studenti o agli intellettuali che lo seguiranno nelle conferenze, appunto, che terrà all'università, dove lui verrà presentato come l'intellettuale francese che viene a raccontare quali sono le avanguardie europee del suo tempo, le avanguardie artistiche, culturali e politiche del suo tempo. E Artaud invece dirà: io sono venuto in Messico per trovare uomini politici, io sono venuto in Messico per imparare qua qualcosa che devo riportarla. Arto non ha la minima intenzione di restare in Messico o di diventare messicano o di essere, come dire, trasformato in un adepto, insomma, no? Di conoscenze segrete. Non è una fuga dalla sua vita di europeo, dalla sua cultura di europeo, ma è veramente la fiducia nel fatto che in questo viaggio, presso quelle popolazioni, presso quelle civiltà, egli potrà trovare materiali da riportare in Europa per realizzare il suo progetto, per incarnarlo. E allora leggiamo qualche passo chiarificatore, vi dicevo, del legame cultura-rivoluzione, cultura-materia, cultura-materia-rivoluzione. Dice Artaud: noi pensiamo che la rivoluzione socialista non sia che un aspetto separato della rivoluzione totale e che considerare la rivoluzione esclusivamente sotto l'aspetto sociale equivale a impedire che sia condotta a buon fine. Il problema non ci sembra quello della sostituzione di una classe con un'altra per arrivare in ultima istanza alla soppressione delle classi, il progetto marxiano, diciamo, ma è quello di cercare nei modi di vivere dell'uomo le ragioni di una eterna perversione. Quindi la rivoluzione sarà vera quando si scoprirà come mai, no? Che ne so, si formano le classi, non c'è da mangiare, c'è separazione, frammentarietà, impossibilità di rinascita, perché tutto è sterile. Perché tutto è sterile? Allora dobbiamo trovare le ragioni che stanno alle spalle di queste situazioni. Il problema non ci sembra quello dunque di una situazione di una classe con un'altra, ma quello di trovare le ragioni di un'eterna perversione che reiterano, no? Gli esseri umani nella loro organizzazione sociale e politica, nel loro modo di stare al mondo. Quando mi si parla di mangiare subito, rispondo che bisogna cercare immediatamente i mezzi perché tutti possano mangiare subito. Ma quando mi si dice diamo da mangiare a tutti subito e dopo le arti, le scienze, il pensiero potranno svilupparsi? Allora rispondo no, perché il problema non è stato ben posto. Diamo da mangiare a tutti, e così dopo rifiorirà il senso dello stare al mondo degli esseri umani. Non è così automatico, dice Artaud. Per me non c'è rivoluzione senza rivoluzione nella cultura, cioè nel nostro modo universale, il modo nostro, di tutti noi, gli uomini, di comprendere la vita e di porre il problema della vita. La cultura è mangiare, ed è anche sapere come si mangia, e aggiungerei perché si mangia. Il marxismo, dice poco più avanti Artaud, non può spiegare la coscienza e si rifiuta di riconoscere il mondo della coscienza, perché crede che sarebbe riconoscere la realtà assoluta dello spirito. Da parte mia, io dico che di conseguenza il marxismo adotta un atteggiamento spiritualista. Il suo timore di studiare la coscienza come un mondo in sé, mi fa sì che, per parlare dei fenomeni della coscienza, continui in realtà ad applicare il vecchio linguaggio spiritualista, che stabilisce ancora una distinzione tra materia e spirito. Davanti allo spirito, il materialista si trova disarmato. Io voglio che si entri armi alla mano nel regno della coscienza, perché ho dello spirito un'idea materiale. Questo andrebbe ripetuto perché sembra, insomma, sono oggetti di dibattito ancora attuale, no? O sei un empirista, o se tu dici che la cosa è un po' più complessa e che la materia anche dell'empirismo è più complessa, immediatamente ti trovi schiacciato, no? Nella categoria degli spiritualisti, è molto frequente questo. Artaud dice, no, attenzione, è il vostro che è spiritualismo, perché non riuscite a tenere assieme le cose, avete paura di entrare nel mondo della coscienza, lo dovete negare. No? Dovete negare perché se lo ammettete non sapete che parlarne in termini spiritualistici, allora non c'è, col risultato che appunto si dà da mangiare a tutti e poi dopo vedi come si rinnova. Ecco, questo è il suo rimpianto, insomma, no? Oggi, dice, a proposito dunque di rivoluzione nella cultura, oggi in Europa, oggi siamo, Artaud tiene queste conferenze nel 1936, oggi in Europa la cultura, come l'istruzione, come l'educazione, è un lusso che si compra. È la prova migliore del fatto che il senso delle parole si perde e non c'è niente come la confusione nelle parole per rivelare uno stato di decadenza che ormai si è generalizzato in Europa. Ecco perché, prima di discutere di cultura, devo precisare il senso di questa parola. Noi parliamo di uomini coltivati. E parliamo di terre coltivate. Ed esprimiamo in tal modo un'azione, una trasformazione pressoché materiale dell'uomo e della terra. La parola cultura significa che la terra, l'humus profondo dell'uomo, è stata dissodata. L'Europa ha creduto che la cultura fosse contenuta nei libri e ogni nazione europea ha i suoi libri, cioè la sua filosofia. Leggere queste cose per un filosofo è molto doloroso. In questi ultimi anni è nata una moltitudine di sistemi, ciascuno dei quali corrisponde all'apparizione di un nuovo libro. E non solamente ciascuna nazione, ma anche ciascun partito politico possiede il suo. E al contrario di ciò che avveniva nelle grandi epoche, in cui i filosofi comandavano la vita e davano origine alla politica, ciascun nuovo sistema politico si crea i filosofi che tentano pietosamente di giustificarne la demagogia. Gli alchimisti si chiamavano filosofi. Nella tradizione dei testi alchemici, ad esempio, si parla di filosofia maggiore, o nei testi greci, di filosofia maggiore per riferirsi ai filosofi appunto della tradizione dei testi filosofici, insomma, no? Quelli della ricerca razionale del sapere. E di filosofia bella a proposito dell'alchimia. È un dettaglio, non secondario. Allora, ultimo passo che mi interessa leggervi sulla cultura, su come Artaud va a parlare di cultura a questi giovani messicani. Dice, ecco, voi sapete come, volete sapere come è messa la cultura europea, ve lo devo testimoniare io, allora ve la racconto così. E dice, di contro alla cultura dell'Europa, che si regge su testi scritti e fa credere che la cultura è persa se i testi vengono distrutti, io affermo che c'è un'altra cultura sulla quale hanno vissuto altri tempi e questa cultura perduta si fonda su un'idea materialista dello spirito. c'è in questa cultura un'idea dello spazio. E io dico che la vera cultura non la si può apprendere che nello spazio, e che è una cultura orientata, come il teatro è orientato. La cultura è un movimento dello spirito che va dal vuoto alle forme, e dalle forme rientra nel vuoto come nella morte. Essere colto è bruciare forme. Bruciare forme per raggiungere la vita. È imparare a tenersi diritti nel movimento incessante delle forme che successivamente si distruggono. Gli antichi messicani non conoscevano altro atteggiamento che questo andirivieni dalla morte alla vita. È come la croce a sei braccia che diffonde sulle mura di alcuni templi del Messico una occulta geometria. La croce del Messico è sempre cerchiata, è al centro di un muro, viene da un'idea magica. Per fare la croce, l'antico messicano si mette al centro di una specie di vuoto e la croce spunta attorno a lui. Questa croce non serve a cifrare lo spazio, come pensano gli studiosi di oggi. È una croce che serve a rivelare come la vita entri nello spazio e come, dal di fuori dello spazio, ritrovare il fondo della vita. Sempre il vuoto, sempre il punto attorno al quale si addensa la materia. Così Artaud parla di cultura. Di cultura, evocando un primo simbolo, no? Un primo segno con valenza simbolica, no? Questa croce del Messico su cui torneremo tra breve a parlare. Ora qualche parola però sulla preparazione del viaggio messicano, no? Vi dicevo che Artaud, negli stessi anni in cui lavora al Teatro della Crudeltà, progetta il suo viaggio messicano, comincia a pensare a questo viaggio. Una ricostruzione, secondo me, veramente importante della preparazione di questo viaggio e poi anche del senso, no? In un'interpretazione originale di questo viaggio, è proposta da Marcello Gallucci, un amico caro, nella protasi e poi invece anche nella apodosi della raccolta in traduzione italiana dei messaggi rivoluzionari, perché questo è il titolo che Artaud decise che dovessero avere i suoi testi messicani raccolti appunto in volume, messaggi rivoluzionari. Gallucci ricostruisce magistralmente anche tutta la vicenda editoriale molto complessa di questi testi, che in sostanza nella loro gran parte sono stati poi ritradotti, cioè che apparvero prima in Messico, quindi tradotti in spagnolo, e poi sono stati ritradotti in francese, quindi lui ha dovuto tradurre dal francese, che però era già una traduzione dallo spagnolo, quindi insomma è un lavoro molto molto complesso quello che lui ha compiuto. La edizione a cui io faccio riferimento dei messaggi rivoluzionari, quella curata da Marcello Gallucci, è del 94, questa, e ho visto che ne esiste un'altra uscita pochi anni fa, recentemente, insomma, che raccoglie testi. Non ho controllato il dettaglio dell'indice, ho però visto che non c'è un riferimento a questo lavoro di Marcello Gallucci, questo volume fuori catalogo, è irreperibile, ahimè. Io chiederò però a Marcello Gallucci se possa metterci a disposizione, se possiamo condividere, insomma, anche solo sul sito e almeno i due saggi che lui ha scritto nella preparazione del volume. Glielo chiederò. Allora, quindi, rinvio a quella per una descrizione di dettaglio, perché poi anche la vicenda biografica sarebbe molto, molto importante da seguire e da attraversare. Diciamo che questo viaggio messicano Artaud lo comincia a meditare, a preparare già dal 31-32. Ricostruire, ad esempio, le letture, gli studi che Artaud fece nel costruirsi questa immagine, perché il Messico, perché proprio il Messico, da dove viene quell'immagine, perché non va a Bali, uno dice, no? Perché non va a Bali? Perché lui ritiene di avere scoperto davvero che ci sono delle tracce, ci sono dei luoghi, lui si aspetta di andare a trovare proprio dei gruppi che lavorino alla rinascita pratica di quel segreto culturale che sono le basi della cultura, le basi universali della cultura. Verrà deluso in questo senso, cioè quello che troverà a Città del Messico, dove trascorrerà i primi mesi della sua permanenza messicana, lo deluderà profondamente, anche se il suo sguardo sarà sempre attento a cogliere i dettagli nelle lettere che scrive, ad esempio, agli amici in Francia, che sono la testimonianza che abbiamo, insieme a quella di Luis Cardoza y Aragón, di cui parlavo prima, che fu vicino a lui nel soggiorno messicano. Dicevo, le lettere che abbiamo, queste testimonianze che abbiamo, mostrano un Artaud che in realtà è entusiasta, convinto di vedere, di trovare segni, no? Che cerca di mettere assieme, di intrecciare gli elementi, i frammenti di quello che vede, ma che anche è consapevole del fatto che la rivoluzione messicana che lui aveva pensato, forse no, la rivoluzione zapatista, non aveva risvegliato quei segreti della cultura, che dunque nel Messico, diciamo così, occidentalizzato, per dire in breve, non c'era più traccia di quell'antica civiltà tolteca, di cui lui sentiva pensava di trovare il ribollire ancora, no, nella vita quotidiana dei messicani. E allora andrà a cercare quella eredità fuori da Città del Messico, andrà altrove, andrà in mezzo agli indios. Lui dirà: è lì che posso trovare qualcosa, è la civiltà tolteca di cui gli indios sono ancora, no, per come sono riusciti a conservarsi e a conservarla, sono ancora i detentori. Quindi qualche cenno soltanto alla preparazione di questo viaggio, e in particolare vi leggo un estratto da una lettera che Artaud scrive a Jean Paulhan, che era diventato il nuovo direttore della Nouvelle Revue Française, che era un suo interlocutore importante. Artaud pubblicò molti testi sulla Nouvelle Revue Française, e a cui, tra l'altro, Artaud aveva affidato i testi che avrebbero dovuto essere pubblicati col titolo Il teatro e il suo doppio. Titolo che Artaud decise mentre era sulla nave, era in mezzo all'oceano, sulla nave che lo stava portando da Anversa al Messico, insomma, a Santa Cruz, dove sbarcherà per andare poi a Città del Messico. E, titolo appunto che lui trova in viaggio, e gli scrive una lettera, no? In uno degli scali spedisce la lettera appunto con questo titolo che spiega. Ma dicevo, Paulhan, che sarà un suo interlocutore importante sia prima sia durante il viaggio in Messico, riceve nella lettera che scrive a Paulhan, dice perché sta pensando proprio al Messico. È una lettera del luglio 1935. Considerate che Artaud scriverà lettere al ministro degli esteri, al ministro della pubblica istruzione, perché aveva bisogno dei soldi, dei fondi, no? Quindi cercò in tutti i modi di farsi dare una qualche missione, però mille ostacoli, problemi, quindi si deve da fare con un uso di energia enorme, perché questo viaggio lo doveva fare, e lo fece, chiaramente con enormi problemi di sostentamento. Enormi problemi di sostentamento, è interessante per quel poco che si è riuscito a ricostruire, capire anche dove lui abitò. Sì, ogni tanto ebbe ospitalità degli amici, ma si dice che si trovava ad abitare, che passava anche il tempo nei bar, giocava nelle piazze. Plaza Garibaldi, luogo malfamatissimo, era una delle piazze che Artaud frequentava, probabilmente anche per procurarsi gli oppiacei che aveva ripreso ad usare in quella fase in cui i dolori, le sofferenze, la sua malattia, no? Fase in cui quei dolori si erano riattivati nuovamente. La vita di Artaud fu attraversata continuamente da ritmiche cadute nella dipendenza da droghe e fasi appunto nelle quali si disintossicava. Questo è un capitolo a parte, ma certamente ha a che fare con quella dimensione malata, diciamo così, no? che lui sin da ragazzo denunciava, e sappiamo, no? Sappiamo che la malattia c'era, che la sofferenza c'era, che Artaud arrivò a Parigi per curarsi, no? Che arrivò a Parigi presso una clinica per curarsi. E il viaggio in Messico anch'esso rientra nel progetto di autoterapia che Artaud sta mettendo in moto, perché la rivoluzione della cultura, quella che abbiamo detto a portata politica, che ha a che fare con un materialismo di nuovo genere, quella rivoluzione è anche, l'abbiamo ricordato la volta percorsa è anche guarigione dalla malattia, in tutti i sensi. Artaud conosceva la propria malattia molto bene. E, va bene, allora vi leggo in questa lettera del 35, del luglio 35, una delle tante che Artaud scrive, in cui spiega a Polan perché ha deciso di andare in Messico. Vi leggo un brevissimo estratto. Lui dice, da parecchio tempo, carissimo amico, eccetera, no? Da parecchio tempo ho sentito parlare di una sorta di movimento sotterraneo in Messico, a favore di un ritorno alla civiltà precortesiana. Questo mi è parso estremamente sconvolgente e mi sono informato. Mi sono informato in particolare da Robert Ricard, che torna dal Messico, e credo che abbia tenuto un corso all'École Française di Città del Messico, quindi ha fatto delle cose, ha fatto un viaggio, questo comune amico, quindi mi sono informato, ma ci sono davvero appunto questi movimenti sotterranei che sono a favore di un ritorno alla civiltà precortesiana? Ho richiamato lì sopra un ampio progetto di fondo e credo di avere trovato una forma, cioè un modo per realizzarlo, ed ecco come, ma tutto questo Jean Polan deve restare segreto, limitato a lei e a me e alle persone che potranno aiutarmi. Cioè io ho questo progetto, mi dia una mano, insomma, no? Lui riesce a partire soltanto nel gennaio del 36, quindi già è al lavoro con le lettere, mi dia una mano, dice nel luglio del 35. E dice, mi sbaglio di molto forse, ma la civiltà precortesiana è una civiltà a basi metafisiche che si esprimono nella religione e negli atti con una specie di totemismo attivo, diffuso dappertutto, creatore di simboli, aperto ad ogni sorta di applicazione. Ecco cosa va cercando. Non credo che questo movimento precortesiano abbia coscienza della magia che cerca, ma quando ho esposto il mio progetto e le mie idee a Robert Ricard, che è un allievo del professor Rivet, mi ha detto: quella gente non sa in realtà che cosa cerca. Lei può contribuire a raddrizzare le loro idee. Ecco, no, lo studioso, lei può contribuire a raddrizzare le loro idee, ma bisogna andare laggiù. Ed ecco che cosa ho combinato, dice Artaud. Ho cercato, cioè, quindi il professor Rivet, al quale Robert Ricard ha parlato di me, gli ha detto: non ci sono soldi, nessuno ha più soldi. Ho dunque un progetto per delle conferenze, eccole qua, che potrò fare a Città del Messico e in qualche altra città. Queste conferenze le farò sui rapporti del teatro con la civiltà e con la cultura. E poi aggiunge, poco oltre, non mi pare sbagliato per noi altri, cioè per noi altri europei, qui, che qualcuno vada a sondare ciò che può restare in Messico di un naturalismo in piena magia, di una sorta di efficacia naturale sparsa qua e là, nella statuaria dei templi, nelle loro forme, nei loro geroglifici e soprattutto nel sottosuolo della terra e ancora nelle vie mobili dell'aria. Quindi Artaud qui dichiara che cosa va a cercare. Io vado a cercare una civiltà a basi metafisiche, creatrice di simboli. Mi hanno detto che ci sono gruppi che stanno lavorando perché questa civiltà possa riemergere, no? Dal sommerso, dal mondo sotterraneo in cui è stata schiacciata dai processi di, chiamiamola, civilizzazione occidentali. E allora è utile anche per noi europei, no? Che uno, ci vado io, ma che uno vada a sondare per capire che cosa c'è che noi possiamo portare qua. Che cosa noi possiamo portare qua? Ripeto, Artaud vuole portare qualcosa dal Messico, qualcosa per sé, qualcosa per la sua cultura, qualcosa per la sua Europa, per la sua vecchia Europa. L'imbarco avviene nel gennaio del 36, vi dicevo, e l'arrivo in Messico nel febbraio del 36. In febbraio Artaud tiene le conferenze che aveva programmato all'università, sono tre le conferenze: Surrealismo e Rivoluzione, L'uomo contro il destino, Il teatro e gli dèi. E L'uomo contro il destino, Il teatro e gli dèi, tra l'altro, ma anche Surrealismo e Rivoluzione, mettono in gioco molti dei temi che io qua ho evocato, sia nel dialogo con Daumal, nel dialogo implicito con Daumal, sia nel dialogo esplicito con i marxisti e con i surrealisti. In sostanza mettono in luce quel tema politico che vi dicevo essere al centro dell'idea di cultura con cui Artaud arriva in Messico. In marzo, concluse le conferenze, lui dà il primo annuncio, sempre nelle sue lettere, di un viaggio fuori da Città del Messico che intende fare. Vi leggo questo passaggio quando Artaud scrive sta scrivendo sempre a Jean Paulin. Siamo al 26 marzo del 36, dice: parto in questi giorni per Cuernavaca, piccola città a 2 ore da Città del Messico. Vi si batte il famoso tamburo rituale Teponestli. Poi cercherò di vedere il popolo che scortica vivi i tori e si sente crepare da ridere, gli Indios Yosquis. Quindi io ho in progetto di lasciare Città del Messico. Qualcosa è successo. Sto pensando di andare, ad esempio, a Cuernavaca perché voglio sentire suonare il tamburo Teponestli, il tamburo rituale Teponestli, tamburo tradizionale della civiltà tolteca, che si ritrova in moltissimi luoghi e moltissimi riti della tradizione appunto precortesiana. E poi voglio anche andare, dice, presso quel popolo che ha un altro rituale, quello di scorticare vivi, scorticare vivo un bue. Ha sentito parlare di queste due cose, vuole andarle a vedere. Teniamole presenti. In aprile Artaud scrive una lettera a René Thomas in cui precisa il suo progetto, che è un progetto che di fatto poi si potrà realizzare davvero. Al solito Artaud ha dei progetti, poi però i mezzi materiali per realizzarli sono difficili da reperire, quindi ci mette tempo ad attuarli. Ce la farà a fare questo viaggio fuori da Città del Messico, presso gli Indios, lì dove forse davvero, davvero c'è memoria attiva, agita, di quelle basi universali della cultura che sta cercando, dove davvero forse potrà trovare quegli uomini politici, come dice in un'altra conferenza, sono venuto in Messico per trovare uomini politici. Sono gli Indios gli uomini politici con cui io potrei lavorare, no? Che hanno un'idea della politica che per me può funzionare, questo pensa Artaud. Bene, dicevo, mentre spiega nuovamente in aprile il senso di quel viaggio che intende fare e che non ha ancora fatto, a René Thomas, Thomas, scusatemi, dice: ecco, mio caro Tomà, conto di lasciare Città del Messico prossimamente per l'interno del Messico. Parto alla ricerca dell'impossibile. Vedremo se riuscirò lo stesso a trovarlo. Parto alla ricerca dell'impossibile. Sembra che dica parto alla ricerca dell'indicibile, in qualche modo, no? Parto alla ricerca di qualcosa che forse è impossibile. Comunque, certo, ritiene di non averlo trovato tra gli intellettuali e gli studenti dell'Università Messicana. Giugno, perché ancora non è partito. Giugno, lettera all'amico Jean-Louis Barrault. E all'amico Jean-Louis Barrault si rivolge in un modo diverso rispetto a come fa con tutti gli altri, compreso Jean Paulin. In un modo che è davvero eloquente, lui ha deciso quale sarà l'area del Messico centrale in cui si muoverà, sarà la Sierra Madre del Norte, e lui ha già deciso che andrà presso la popolazione dei Tarahumara, o come si chiamano loro, Raramuri, che vuol dire piede veloce. Barrault dice qualcosa di molto più preciso, non dice solo vado alla ricerca dell'impossibile, dice cosa voglio fare e perché vado là. Vi leggo. Mio caro Barrault, 17 giugno 1936, Città del Messico. Mio caro Barrault, poche persone hanno in effetti compreso lo scopo del mio viaggio in Messico. Non si trattava di cambiare vita e di fuggire la Francia, dove non potevo più trovare pace. Non ti posso dare precisazioni, ma una sera, uscendo da Sonia, una loro comune amica che poi finirà uccisa in un campo di sterminio, io ti ho accennato al vero scopo del mio viaggio in Messico e ti ho detto che c'erano delle caverne in Messico. Mi dibatto, anzitutto, per vivere, e il pane quotidiano è duro, ti assicuro. Infine, mi dibatto per uscire dal Messico e raggiungere alcune tribù indie ed essere iniziato alle loro pratiche. Non vado a casaccio, ma dopo Cuba io ho un mio strano filone. A Cuba fece uno scalo dove forse poté, si dice, si ritiene, forse partecipare ad un rito del voodoo. Ho una cosa preziosa da trovare, ecco il punto. Io ho una cosa preziosa da trovare, per questo vado presso le popolazioni indie. Ho una cosa preziosa da trovare e quando l'avrò in mano potrò automaticamente realizzare il vero dramma che io devo fare con la certezza questa volta di riuscire. E poi sul bordo della lettera un'annotazione. E forse questa volta non si tratta del teatro sulle scene. Forse questa volta non si tratta del teatro. Io devo realizzare il vero teatro, il vero dramma. Se troverò quello che sto cercando, lo potrò realizzare. E forse questa volta non si tratta di teatro sulle scene. In effetti, Artaud non calcherà più le scene come attore. Dopo i Cenci non salirà più in scena. E però lui dice il vero teatro forse non si tratta più di farlo sulle scene. Dove si tratterà di farlo? In agosto finalmente Artaud riuscirà a partire per la Sierra Tarahumara e raggiungerà gli Indios Tarahumara e presso gli Indios Tarahumara, dopo un lungo percorso che lui racconta essere durato 28 giorni di cammino per addentrarsi negli antri della montagna Tarahumara, sarà ammesso a partecipare al rito del Peyotl, del quale parleremo nella sessione prossima e conclusiva del nostro seminario, quando andremo a tirare le somme del nostro percorso e anche del nostro cammino con Artaud. Dell'incontro con i Tarahumara e di quello che lui vide, di quello che lui trovò, dello strumento per realizzare il vero teatro, Artaud scriverà subito dopo il rientro dalla Sierra Tarahumara, e cioè nello stesso 36. I testi verranno pubblicati in Messico, poi verranno pubblicati anche in Francia, sempre grazie all'intervento della Nouvelle Revue Française, con il titolo Viaggio al paese dei Tarahumara. Settembre, concluso il viaggio che si svolge in agosto appunto presso i Tarahumara, Artaud si imbarca e torna nel vecchio continente, torna in Europa. Questa esperienza segnerà definitivamente il seguito della vita di Artaud. Quindi capire cosa è successo, capire cosa ha visto, capire cosa ha imparato, cosa ritiene di avere trovato Artaud attraverso questo viaggio e in particolare attraverso l'incontro, la partecipazione al rito di guarigione e creazione, che è il rito del Peyotl, letto da Artaud, ma ne parleremo la prossima volta, letto da lui, quindi a prescindere da intenzioni antropologiche, etnografiche, filologiche, Artaud fa un'esperienza e quello che vale è quello che lui ha visto e vissuto in quell'esperienza e che racconta. Lo racconta nel 36, come vi dicevo, e lo racconta nel 43. Il 43 è l'anno in cui Artaud, dopo molti anni, ricomincia a scrivere, ma fisicamente, voglio dire, cioè non è che ricomincia a scrivere perché dal 37 al 46 Artaud verrà ricoverato in ospedali psichiatrici, quindi si farà tutto il periodo della guerra in internamento psichiatrico. La vicenda vuole, ma per quel poco che se ne sa, ne parleremo un po' la prossima volta, la vicenda vuole che Artaud, tornato in Francia, tornato a Parigi, scriva un testo molto particolare che si chiama Le nuove rivelazioni dell'essere, che sono l'ultimo testo che Artaud scrive prima di partire per l'Irlanda, in un viaggio di cui si sa davvero pochissimo, quasi niente, partire per l'Irlanda e da cui tornerà in camicia di forza, da cui tornerà con un rientro coatto, espulso appunto per motivi che sappiamo raccontati da lui, cioè una colluttazione, degli scontri, dei disordini, che inducono appunto il governo irlandese a rimpatriarlo, e poi pare che sulla nave ci sia stato nuovamente uno scontro violento con qualcuno, forse con l'equipaggio, non sappiamo, e questo indusse appunto i controllori che lo stavano riportando in Francia a appunto scaricarlo direttamente in ospedale psichiatrico. Cambierà quattro ospedali psichiatrici nel corso dei 9 anni di internamento, e quando ricomincia, ovviamente non potrà più scrivere, non potrà più scrivere, non avrà proprio come farlo. Intanto scoppia la guerra, Artaud non riesce ad essere gli aiuti, i supporti, i contatti con gli amici negli anni della guerra, potete immaginare come diventano per chi è paziente psichiatrico. E, solo nel 1943, quando verrà trasferito nella clinica di Rodez, che sarà l'ultima clinica in cui lui trascorrerà 3 anni, affidato alle cure di un medico che si chiamava dottor Ferdier, vabbè, anche questo parleremo. Proprio nel 1943, quando inizia l'ultima fase, diciamo, della terapia psichiatrica che verrà imposta ad Artaud, e che prevedrà lì a Rodez anche una nutrita serie, 50 almeno, di elettroshock, in quella fase, mentre Rodez diventa il luogo della sua ma ultima macinazione, del suo ultimo squartamento sotto i cavi dell'elettroshock terapia, al tempo stesso però, sempre per volontà di Ferdier, che era il medico specializzato in questo tipo di terapia, egli però ricomincerà anche a scrivere, no? Sulla figura ambigua e complessa di Ferdier si sono versati litri e litri di inchiostro. Noi non daremo contributo a questo inchiostro, cerchiamo di comunicare i fatti. Quello che è certo è che Artaud nel 1943 ricomincia a scrivere, e scrive De Tarahumara. Ricomincia a scrivere e racconta il suo Messico, e continuerà a farlo, continuerà a fare racconto di questa esperienza, racconto e pratica di questa esperienza ancora nel 47 e nel 48, cioè fino all'ultimo testo a cui lavora Artaud, che si intitola Pour en finir avec le jugement de Dieu, per farla finita col giudizio di Dio. Ultimo testo, che a molti forse è già noto, ma a molti altri no, Artaud come dire, ritenne di poter costruire come una messa in voce radiofonica. Aveva firmato un contratto per una emissione radiofonica, poi questa emissione fu sospesa il giorno prima della presentazione perché il direttore della radio ritenne che fosse indecente, insomma, non possibile trasmettere quel testo recitato e costruito appunto in un montaggio che Artaud ritenne essere un esercizio di teatro della crudeltà. Quindi ritroveremo l'ultimo Artaud che riprende il filo, ma vedremo a che livello di trasmutazione, insomma, no? Certamente, ecco, eventi fondamentali. Ci torniamo nella prossima volta, quando cercheremo di toccare qua e là la metamorfosi incarnata che quest'uomo realizzerà portando agli estremi, all'estrema radicalità, attuazione di quella postura simbolica, di quella postura trasmutatoria, di quella postura alchemica che richiedeva un'incorporazione nel proprio corpo, un'incarnazione nel proprio corpo, della cultura, della sapienza trasformatrice, no? Lo vedremo la prossima volta. Adesso vorrei dedicare però, questo tempo che ci rimane, ad una, riflessione, o ad una piccola pausa, diciamo così, su due oggetti che Artaud ha evocato nei testi che abbiamo letto fino a qua, no? Due oggetti molto particolari che tornano, che rivestono una importanza notevole, sui quali Artaud, tra l'altro, scriverà anche dopo, anche nei testi appunto del 43, insomma, no? O dal 43 in avanti, che tornano in diversi luoghi della sua riflessione messicana, quindi mentre era in Messico, e questi due oggetti, forse li avete notati nelle letture che vi facevo prima, li ho evocati ma non ho detto niente, insomma, no? Sono la croce a sei braccia, la croce del Messico, e il tamburo Teponasli. Vorrei chiudere questa sessione osservando e riflettendo e lasciando appunto emanare una serie di, forse anche solo suggestioni, come Artaud scriveva, forse mi sbaglio di grosso, insomma, no? Suggestioni che però per me sono molto efficaci nel chiarire il senso di quella metafisica del simbolo che è la radice di una, la radice universale della cultura, che è il luogo di un materialismo di nuovo genere, un materialismo che incarnato è in grado di attuare la trasmutazione alchemica, ovvero la vera rivoluzione totale della propria vita e di quella della terra. Coltivare è coltivazione dell'uomo, dissodare. Ricordate, no? L'uomo colto è colui che brucia forme, e cultura vuol dire dissodare l'humus di cui è fatta la terra, certo, di cui è fatto l'uomo. Dissodare l'humus, farsi crogiolo e al tempo stesso farsi elemento che si scioglie, che cola nel crogiolo. Allora, cominciamo dalla croce a sei braccia. Chiederei a Francesco se, come la volta scorsa, mi può aiutare con la condivisione dello schermo di mostrare la figura 10 che ho preparato. Vediamo se riusciamo. Magari mentre Francesco fa questa operazione, se riusciamo, se no ve la descrivo io, vi dico qualcosa. Una croce a sei braccia è una croce che evidentemente, anziché essere fatta, eccoci qua, eccolo qua. Ah, non c'è bisogno che la descriva, grazie Francesco. La croce a sei braccia è una croce che appunto ha tre linee anziché due che si intersecano, ed è noto anche, credo che voi l'abbiate già visto, se mostriamo la figura 10 ad esempio, perché nella tradizione e nell'arte paleocristiana viene utilizzata per raffigurare il Cristo. La croce diventa il segno del Cristo. Vediamo la figura 11, Francesco, se riesci, per raffigurare il Cristo in croce, ma inserendo nella croce il monogramma Chi, Ro, del Cristo. Quindi se vediamo la figura 11 si dovrebbe vedere la stessa croce paleocristiana, ecco, no? La stessa croce a sei braccia con la chi, appunto, la vedete, no? In diagonale, la chi è una, come una X, diciamo, no? In diagonale, e la ro, che in greco si segna come quella che per noi è una P, no? La vedete, quella in verticale. E sui due lati l'alfa e l'omega, l'inizio e la fine. Quindi è un segno importantissimo, dalle valenze estremamente complesse, presente, dicevo, anche nella nostra tradizione, quindi è qualcosa che avete sicuramente già visto anche voi, insomma, no? Non sono sicura. Ma, se torniamo alla figura 10, che assomiglia molto di più a quella del Messico che vede Artaud, perché appunto non ha la chi e la ro del Cristo, vediamo proprio la forma che colpisce Artaud. Lui la vede ripetutamente, magari possiamo metterla davanti quando Francesco riesce e lasciarla per un momento. Ecco, lasciamola pure. Questa è più o meno così la croce del Messico, e ha un senso completamente diverso da quello che lo stesso segno ha, ad esempio, nella tradizione appunto cristiana, in particolare nell'uso rappresentativo che se ne è fatto nella tradizione paleocristiana, no? Perché la croce del Messico non indica, ovviamente, il Cristo e appunto il monogramma delle sue lettere, nulla di tutto ciò, ma indica qualcosa d'altro. Dice Artaud: la croce del Messico sorge dal vuoto, rappresenta un'idea dello spazio che si dispiega a partire dal vuoto. Le sei braccia della croce completa si incrociano nello stesso punto e questo punto centrale rappresenta il vuoto. Pregherei di Francesco di tenere ancora l'immagine. Vi ricordo quello che abbiamo letto prima, en passant, apposta non mi ci sono soffermata perché sapevo di tornarci. Lui dice, è come la croce a sei braccia che diffonde sulle mura di alcuni templi del Messico un'occulta geometria. La croce del Messico è sempre cerchiata, è al centro di un muro, viene da un'idea magica. Per fare la croce, l'antico messicano si mette al centro di una specie di vuoto e la croce spunta attorno a lui. Questa croce non serve a cifrare lo spazio, non è una cifratura dello spazio, non è una descrizione dello spazio. È una croce che serve a rivelare come la vita entri nello spazio. Ripetiamolo, come entra nello spazio, come si fa la croce, il messicano si mette al centro di una specie di vuoto e la croce spunta intorno a lui. Vi ripeto, bisogna leggere Artaud, diciamo letteralmente, vi prego, ha detto che un messicano si mette al centro di una specie di vuoto e la croce spunta attorno a lui. Non la disegniamo noi. Essa si forma come per esplosione dal porsi in una specie di vuoto dell'antico messicano, da parte dell'antico messicano, col suo intero corpo. Ed è una croce che quindi rivela come la vita entra nello spazio, così. Per dilatazione di orientamenti, di linee di orientamento che spuntano attorno a un centro vuoto che non è altro se non il qui presente corpo dell'uomo, dell'antico messicano che si pone, che sa porsi nel centro nullo. L'avevamo già letto, adesso però forse assume un altro peso, un'altra rilevanza. Ancora, questa croce messicana, che è stata descritta anche da studiosi, antropologi, filosofi, eccetera, eccetera, questa croce messicana mostra una cosa molto chiara. Perché essa si ritrova anche come pianta di alcune importanti antiche città tolteche. Una pianta, quindi indica appunto certo che indica un orientamento nello spazio, ma non una cifratura, non è una descrizione dello spazio, di certo è come accade il dilatarsi dello spazio. E accade in palesemente modo diverso, no? Rispetto ai quattro punti cardinali a cui noi siamo abituati e che ci avrebbero indotto a immaginare piuttosto una pianta a croce greca o latina, comunque a quattro braccia, non a sei, no? E no, certo, invece, la croce messicana indica sì i punti cardinali del cosmo, no? Ma i punti cardinali per gli antichi messicani non erano quattro, erano cinque. Il quinto punto si collocava nel centro dello spazio orientato, quindi quattro punti cardinali, l'aprirsi dello spazio e l'orientamento, ma anche un quinto punto, il quinto punto che si colloca, dicevo, nel centro dello spazio orientato ai quattro estremi, e questo punto corrisponde, dice ad esempio Lourdes Velázquez González nel suo Filosofia e Medicina del Messico Antico, questo punto centrale era costituito dalla superficie della terra dove l'uomo pone la pianta dei suoi piedi e attraverso cui transita la sua vita. Quindi la linea verticale, vedete, che interseca longitudinalmente le due oblique, passa esattamente per quel quinto punto cardinale. Questa linea verticale rappresenta dunque in proiezione, se abbiamo inteso quello che ci dice la Velázquez González, cioè che quel quinto punto è il punto in cui l'uomo pone la pianta dei suoi piedi, guardatelo, evidentemente è su un altro piano. Quella linea verticale rappresenta in posizione, in proiezione, la linea dello zenith, la linea perpendicolare alla superficie terrestre. Quindi la linea che vedete in centro, non dovete vederla su una sola dimensione, sulla stessa dimensione piana su cui si orientano le due linee oblique. Essa la interseca verticalmente, è loro perpendicolare, è l'uomo in piedi. Ricordate? Essere colti è stare dritti nel bruciare delle forme, nell'aprirsi delle forme. ed è semplicemente lì dove poggi il piede, qui, tu sei qui, qui agisci, qui accadi, e come accade nella tua azione, si apre intorno a te la croce dell'ingresso della vita nello spazio, è la tua azione che si spazializza. Sicché non è strano che appunto il centro della città, in queste città che ricalcano nella loro pianta questa croce messicana, rappresentasse l'ombelico del mondo e al tempo stesso rappresentasse il luogo centrale da cui promana tutto il resto della città, dove tutto lo spazio è inaugurato, ma è inaugurato da un centro vuoto. Da un centro vuoto, perché l'incidenza centrale del punto in cui le sei braccia si incrociano è l'incidenza nella quale ogni orientamento prende forma e al tempo stesso ogni orientamento viene meno. È il centro, è il punto vuoto, no? Questo quinto punto cardinale, infatti, non c'è se non in quanto è l'intersecarsi delle direzioni aperte nella divaricazione, ma al tempo stesso le direzioni aperte alla divaricazione, dalla divaricazione, sono direzioni che sono aperte da quel vuoto, da quel qui, da quel punto zero, no? Che dunque ha piena valenza simbolica. Ha piena valenza simbolica perché non si vede nelle quattro direzioni, capite? Nel nord, sud, est, ovest, diciamo, non vedi il centro che incrocia quelle direzioni, ma lo presupponi come ciò da cui quelle direzioni non possono che essere emerse. Quel punto vuoto tra è al tempo stesso scaturigine, visibile e invisibile. È tra i punti e non è un punto. È orientamento ma non lo è ancora. È il quinto punto, quello della esplosione silenziosa di ogni spazialità, il punto della estensione di ogni possibile orientamento, il quale accade semplicemente a partire da te, qui, nel tuo punto verticale, che ti apre all'azione. E in questo senso il punto sempre si sottrae, capite? Perché come agisci, hai aperto lo spazio, ti sei dato un qui e un là, un qui e un là, un là e un qui. Hai già polarizzato, ma questa polarizzazione rivela, se solo tu lo sai ricordare, quel punto verticale e zenitale in cui orientamento non c'è, ma che è necessario per ogni orientamento, e al tempo stesso che emerge solo dall'emergere e come l'invisibile sommerso di ogni orientamento. Il punto zenitale, la linea verticale che attraversa dunque la croce del Messico, è il punto della trasformazione. Lo avete capito, no? È il punto è il punto trasformatorio, è il punto alchemico ed è un'azione che si apre, è un punto di passaggio, è un passaggio del vuoto e al tempo stesso è il tutto pieno di ogni possibile orientamento. Ecco perché la croce non è una cifratura degli orientamenti spaziali, ma indica come la vita entri nell'orientamento, entri nello spazio, entri nell'estensione. E al tempo stesso questa croce mostra il processo attraverso cui accadono i poli dell'orientamento, i punti cardinali, chiamiamoli così, e il modo in cui essi accadono nel processo per cui accadono. Il processo per cui accadono, si orientano, significano le cose nello spazio. E qual è questo processo? Beh, leggiamo un momento Artaud, che lo spiega in un altro passo cruciale, e dice: ogni villaggio Tarahumara è preceduto da una croce, circondato di croci ai quattro punti cardinali della montagna. Non è la croce di Cristo, la croce cattolica, è la croce dell'uomo squartato nello spazio, l'uomo con le braccia aperte, invisibile, inchiodato ai quattro punti cardinali. Con ciò i Tarahumara manifestano un'idea geometrica attiva del mondo a cui la forma stessa dell'uomo è legata. Il processo mediante il quale la vita entra nello spazio è lo squartarsi, o potremmo dire l'esplodere dell'uomo nelle sue direzioni motorie. Non so se anche a voi questo ricorda l'immagine indù di Purusha, l'uomo cosmico squartato, si apre, si estende, si dilata, si fa a pezzi e dà origine alle cose dello spazio e del tempo terreni. A me l'ho ricordato molto. Quindi la Croce del Messico raffigura, potremmo dire, come posso dire? Un processo di emanazione e di ricapitolazione ad un tempo, emanazione e ricapitolazione delle forme, emanazione e ricapitolazione del mondo nella sua orizzontalità attraverso l'azione qui ora, verticale, zenitale, che tiene assieme lo spazio e il tempo, il sopra e il sotto, il cielo e la terra. Dove? In quale verticalità? Nell'uomo in piedi, nell'uomo qui, nell'uomo sul punto, che è l'albero della vita, quell'albero della vita che abbiamo molte volte evocato, asse del mondo, non il Cristo, ma l'uomo presente all'azione, che si squarta nell'azione, che esplode nella propria azione e così dà luogo agli orientamenti, alle cose del mondo, al sopra e al sotto. Asse del mondo che dunque coincide con la sua apertura, esplosione, divaricazione, apertura del mondo. Ora, incarnare questa croce è il compito di una nuova coltivazione dell'uomo e della terra per Artaud. Quella croce è una musica, è una danza, capite? È crudele, crudele e rivoluzionario per Artaud, sarà solo quel fare che sarà in grado di permanere nel punto zenitale in cui non si può permanere. Permanere nel punto dell'impermanenza, nel punto zero, incorporare quel punto. Questo vorrà dire diventare alchimia. Diventare alchimia, diventare madre alchimia, diventare madre oscura di ogni orientamento, di ogni spazializzazione. Alchimia, diventare crogiolo, corpo crogiolo di questa azione che sto compiendo, qui, adesso, io, verticalmente, io, singolarmente, in questa assoluta singolarità sfuggente, evanescente, imprendibile, che appena si dice già si orienta, che appena si muove già apre lo spazio, ecco, stare in quel punto è impossibile, mi avventuro alla ricerca dell'impossibile, certo. Se l'avrò trovato, se riuscirò a trovarlo, allora potrò realizzare il vero teatro e forse non sarà più teatro sulle scene di Artaud. Sarà nel corpo di Artaud, nella sua vita reale, nella sua vita di uomo singolare, nel suo modo di mettere il piede sulla terra, che si farà il processo, che si farà il vero teatro. Veniamo adesso al secondo oggetto di cui vi volevo raccontare qualcosa. Il tamburo rituale Teponazli, che era l'altro oggetto, no? Evocato da Artaud, come motivo di interesse per il suo viaggio fuori da Città del Messico. Prima però, prima di passare al tamburo Teponazli, mi scuso, ma vi devo leggere un altro passaggio che un altro punto, no? Breve, di una lettera che Artaud scrive a Jean Paulhan ancora il 4 febbraio 1937, pochi mesi prima del viaggio in Irlanda, pochi mesi prima del suo ricovero in manicomio. Allora, 4 febbraio 1937, ho detto sì, la pagina è la 93. Allora, caro amico, Parigi, 4 febbraio 1937, caro amico, arrivato proprio nel cuore della montagna Tarahumara, sono stato colpito da reminiscenze fisiche così pressanti che mi parvero richiamare dei ricordi personali diretti. Tutto, la vita della terra, dell'erba, in basso, i frastagli della montagna, le particolari forme delle rocce, soprattutto il pulviscolo della luce a scalini nelle mai terminate prospettive delle vette, le une sulle altre, sempre più lontano, in una profondità inimmaginabile, tutto mi parve rappresentare un'esperienza vissuta, già passata attraverso di me, e non la scoperta di un mondo strano, nuovo. Erano reminiscenze di una storia che mi venivano incontro roccia dopo roccia, erba dopo erba, orizzonte dopo orizzonte. Non sono io ad avere inventato la tradizione dei segni magici. È che quella montagna ne è piena. Che quella montagna ne sia stata ossessionata è un fatto. Io l'ho visto, di certo. Ne ho abbozzato la nomenclatura in uno degli articoli che le ho spedito, la nomenclatura di tutti i segni che ho visto nella montagna, la montagna dei segni, di cui parleremo la prossima volta, no? Dice, ma alla fine mi pare di poter sintetizzare tutti questi segni, ho l'impressione di averli annotati tutti, sintetizzandoli in questa immagine. Ora, io vi ho fatto la cosa su un foglio perché metterla al computer non mi veniva, non ero capace. Allora, vi leggo e vi mostro i segni che lui inserisce nel testo. Dice, li ho ora annotati tutti, dal questo che indico, cioè la barretta, la I, diciamo, no? Che si divide in questo. Le due barrette, spezzato a metà da una barra, questo, con di fronte la stessa sbarra dritta che veniva fuori da esso, questo, questo. Ve lo cerchio. Questo. Ecco la sintesi. Questo. E dice, e non posso farci niente se questa forma ha H, che sembra risultare da questa somma di segni, è la figura centrale su cui, come racconta Platone, gli Atlantidi avevano edificato la loro città. Se si vuole, di certo è puerile, ditemi pure che sono infantile. Ma tutto questo esiste nella montagna Tarahumara e tutto questo esiste in Platone, quest'uomo occidentale, no? Cioè, tutto questo esiste anche in Platone. E quel famoso segno, l'ho ritrovato ovunque, è l'H della generazione, insomma. Io l'ho visto scaturire e come estrarre dagli alberi che erano stati arsi dall'alto in basso per liberare le figure. Io ho visto in quel segno una figura d'uomo e una di donna che stavano a fronte e l'uomo aveva la verga eretta. Quello è un simbolo di generazione. È un simbolo di generazione. È la coniunzio alchemica. È il segno della congiunzione rigenerante. E allora vediamo un momento il tamburo di Tipunasli con la figura 1, se Francesco può farla vedere. Il tamburo di Tipunasli, qui è raffigurato quello che evidentemente è tenuto in mano appunto dal musico sulla destra in primo piano. Un tamburo che si suona in orizzontale, esso viene percosso nella parte superiore. Nella parte superiore, se Francesco può far vedere la figura 2 e la 3, insomma la 2 cominciamo, viene percosso nella parte superiore che è una parte in cui ci sono delle incisioni che sono, come dire, compiute, no? Realizzate sulla superficie lignea o anche di pietra del tamburo, ha profondità diverse, sono incise con differente pressione, no? E guardate qual è il segno che c'è in tutti i tamburi Teponasli. E poiché le linee di questo segno generativo sono incise, come dire, impresse, incise a diversa profondità, percuotendo quest'area del tamburo, che è la sua area sonora, ne escono sonorità diverse, evidentemente, a seconda della profondità, del punto del solco che viene colpito. Ora, nel Museo Archeologico di Città del Messico vi è un esemplare molto interessante, molto particolare di tamburo Teponasli. Forse possiamo mettere la figura 4, Francesco. Un esemplare molto particolare di tamburo Teponasli. In pietra. esemplare in pietra, bellissimo, che io ho avuto la fortuna incredibile di vedere. Era andata fin là quasi solo per questo. Che è questo? Il tamburo Tepunasli, e questo in particolare, hanno veramente qualcosa di magico, no? Però dovete immaginarli suonati. Ecco, vi ho spiegato come. Con quel, no? Picchiando su quel segno generativo che ricorda l'unione generativa. Anche lì, no? La ricreazione, la ricostruzione del mondo, di nuove forme, sempre la stessa ossessione rivoluzionaria di creare, di costruire, di far cultura, di coltivare l'uomo e la terra, picchiando e picchiando i diversi punti della sua incisione, incisione che è la verticalità del qui, che è generativa dello spazio, è l'apertura del mondo, la divaricazione, e tu lo picchi e lo ripicchi, lo picchi e lo ripicchi, cioè continuamente insisti zenitalmente su quel segno, su quella coniunzio alchemica. E questo esemplare in particolare è straordinario. Questo esemplare di tamburo rituale è in pietra, vi dicevo, ha i due lati, è chiuso da pelli di giaguaro e come tutti i teponasli, è consacrato al dio Masuizocil. Mi scuso se la pronuncia non è perfetta, ma potete capire, non è la mia lingua purtroppo. Questo dio, è il dio della musica, della danza, dell'arte, del canto, no? Quindi, ovviamente il tamburo che fa risuonare la verticalità del colpo che, apre lo spazio e il mondo, questo tamburo è dedicato ovviamente al dio, della musica, della danza, dell'arte, del canto, dicevo. Letteralmente, la parola che dà nome a questo dio, Macuiltzocitl, significa cinque fiori ed è uno dei nomi o una delle manifestazioni di quel dio unico e plurimo ad ol tempo che si chiama Zocipilli, Zocipilli, il cui nome significa bambino dei fiori o principe dei fiori. Principe dei fiori. Possiamo far vedere la figura 5, Francesco? La figura 5 appunto mostra, eccolo qua, il principe dei fiori o anche bambino dei fiori. Macuiltzocitl significa cinque fiori, cinque sulla totalità dei fiori che sono incarnati da Zocipilli, il bambino dei fiori, che come vedete è un dio che canta, non so come dire, no? È palesemente un dio che canta. È un dio anche estatico, se volete. Se guardiamo la figura 6, Francesco, si vede il primo piano del volto. Primo piano del volto. Vediamo se riusciamo a vederlo. Eccolo. Ecco il volto di Zocipilli, del bambino dei fiori, con una bocca aperta estaticamente oppure aperta nel canto, che è uno dei fiori di cui il principe è portatore. Zocipilli, è anche, dio della terra perché, spesso lo si raffigura poggiante su un serpente arrotolato, come il danzatore che cerca sulla terra lo slancio per il salto, lo slancio che lo farà elevare, come il danzatore. Come il danzatore è Zocipilli, il principe dei fiori, dio del canto. Ma se torniamo a questo incredibile tamburo Teponasli di Città del Messico, cioè la figura 4 che guardavamo prima, scopriamo una cosa straordinaria, davvero straordinaria. Su quel tamburo avete visto che ci sono incise nella pietra delle figure. Se torniamo a vederle, eccolo, guardiamolo bene. Ci sono incise delle figure, che sono due mani ferite, aperte, due mani come delle, tagliate nel centro, no? Al centro, che poggiano su due cuori, o che sfiorano due cuori trapassati da coltelli, e che mani che poi si intrecciano e si posano sui pistilli di un ramo fiorito, che in realtà parte dal retro di un ramo fiorito. E queste figure separate, che così vi ho descritto, le avete viste una ad una, credo, no? Compongono però, una volta rimescolate, no? Una volta montate così come sono montate sul tamburo, compongono un volto. Il volto di un altro dio, il dio che si chiama Zipetotec. Zipetotec. Questo è il volto di Zipetotec. Pregherei Francesco, ora che avete guardato bene questo volto che emerge dalla composizione sul tamburo Teponasti, che è conservato nel Museo Archeologico di Città del Messico, pregherei Francesco di andare adesso alla figura 7 per mostrare, per raccontare in due parole chi è Zipetotec che è raffigurato su quel tamburo Teponasti, il cui volto, no, emerge dalla composizione di quelle mani trafitte, di quei cuori trafitti e di questi fiori, che proliferano e diventano bocca. Zipetotec è nostro Signore lo Scorticato, nostro Signore lo Scorticato, una divinità misteca, tolteca, che presiedeva alla rinascita, al passaggio dalla morte alla vita e dalla vita alla morte, è anche, e per questo il dio dell'agricoltura, Zipetotec, è però anche il dio dell'Occidente, lì dove tutto tramonta, lì dove il sole tramonta e si rabbuia, e quindi è il dio delle malattie, ma anche delle primavere, perché è un dio di morte e rinascita. E in questo senso è un dio del lavoro, il dio dei fabbri, un dio delle stagioni. E perché si chiama Nostro Signore lo Scorticato, Zipetotec? Perché si narra che Zipetotec si tolse la pelle, si squartò la pelle per dare nutrimento all'umanità, così come fa il seme del mais, che perde la scorza esterna per poter così germogliare. Infatti Zipetotec veniva raffigurato, eccolo qua, anche questa è una raffigurazione su un codice Borgia, credo, raffigurato senza pelle, come un dio dorato, oppure con una seconda pelle, che gli veniva offerta, diciamo così, dopo essere stata tinta, cambiata di colore e resa appunto gialla, dorata. Se andiamo, alla figura, 8, alle figure 8 e 9, vediamo altre rappresentazioni straordinarie del dio Zipetotec. Li abbiamo visto sul tamburo Teponazzi, abbiamo visto il volto che emerge su quella superficie battuta. E qui vediamo, incredibilmente, lo stesso Zipetotec raffigurato così come è stato trovato dagli archeologi messicani. Recentemente, mi pare che proprio nel 19, nel 18 sia stato scoperto il primo tempio in Messico, sicuramente dedicato a questo Dio, a Nostro Signore lo Scorticato. Nostro Signore lo Scorticato, che ha la bocca aperta, come vedete, che è Dio dell'agricoltura, della rinascita, del passaggio morte-vita, che è colui che si tolse la pelle, come il seme del mais che deve perdere la scorza, abbiamo detto, per poter germogliare, è colui che si squarta, che si squarta perché possa nascere, perché possa nascere il cibo, ciò che si mangia e perché si mangia. dicevamo prima con Artaud, la sua bocca aperta e la bocca aperta esattamente come quella estatica del canto del bambino dei fiori di Zocipilli. E se vediamo l'ultima figura adesso, la 9, veramente è impressionante quello che vediamo qua, perché quest'ultima figura è una figura di Sipetotec in piedi, rivestito di un'altra pelle, eccolo qua, lo scorticato, che da una parte ricorda evidentemente appunto il mais che fiorisce sulla sua pelle strappata. Noi sappiamo per certo che canta, che ha la bocca aperta, sappiamo per certo che si svolgevano sacrifici umani, nella civiltà tolteca, lo sapete ovviamente, no? Come, siccome poi in quella azteca che ne deriva. Pare però che soltanto nei culti del dio Sipetotec si usasse un sacrificio molto particolare, e cioè che la vittima sacrificale venisse appunto privata della pelle, scuoiata, e che quella pelle trattata venisse poi appoggiata sul corpo del sacerdote, che così officiava, celebrava la memoria e l'efficacia, la memoria dell'efficacia del dio del passaggio, del dio del passaggio, delle stagioni, della rinascita, della morte e della riemersione, esattamente come il seme scuoiato, esattamente come il seme scuoiato. E io non so se questo accade anche a voi, ma questa figura a me sembra un'altra manifestazione, un'altra forma del nostro Marsia. Quel Marsia scuoiato e appeso, ricordate, a testa in giù, che viene privato, che viene sacrificato, diciamo così, che viene sacrificato al canto, e che così apre alla musica, alla poesia. Ma questo è un altro modo, questo è un altro Marsia, è un Marsia scorticato e rivestito, è un Marsia scorticato per generare, ed è un Marsia in piedi. È un Marsia in piedi, esattamente come appunto quell'uomo squartato nello spazio che, verticalmente picchiando sul punto della terra del suo qui, divarica il mondo e lo fa cadere come una germinazione di nuova primavera. Mi fermerei qua quest'oggi. Chiudo la registrazione.